Argomento pensioni, argomento della previdenza integrativa, un argomento quanto mai di attualità in questo periodo. Paolo Stefan, direttore di Solidarietà Veneto, per voi questo periodo immagino possa essere di grande lavoro. Avete, anzitutto, buongiorno e grazie per essere intervenuto, direttore.
Intanto sì, buongiorno a te e anche a tutti gli ascoltatori. Sì, confermo che è un periodo molto molto intenso veramente dal punto di vista dell'attività del fondo per un motivo o per un altro.
Ecco, in effetti sì, adesso si discute molto, no? Da quota 100 a quota 102, che cosa sarà dopo il 2022 lo vedremo, ma anzitutto una curiosità, ci sono vostri iscritti che magari capiscono poco? Perché mi sembra un quadro abbastanza nebuloso, insomma, dal punto di vista normativo, e quindi voi ne risentite un pochettino nella vostra attività su questo?
Ma allora, dico sempre scherzando che chi lavora ai patronati, cioè chi si occupa della pensione pubblica, deve avere una specie di vocazione, no? Sai che si dice c'è la crisi delle vocazioni. Ecco, penso che anche per fare quel mestiere lì molto complicato bisogna esserci portati, perché oggi abbiamo quota 100, quota 102, abbiamo le isopensioni, l'opzione donna, la pensione di anzianità, la pensione di vecchiaia, i precoci, gli esodati, gli usuranti e chi più ne ha più
Più
ne
ne mette,
metta.
certo.
Ecco, noi italiani siamo certamente specializzati nel rendere sofisticato la regolamentazione, in particolare su questo mondo delle pensioni, che teoricamente appare semplice, no? Si dice, boh, tu vai in pensione con la pensione di vecchiaia a 67 anni oppure con la pensione anticipata, una volta si chiamava di anzianità, 41 anni e 10 mesi, 42 anni e 10 mesi. Boh, perfetto, questa è la base che è stata spostata in avanti, diciamo che la legge Fornero ha come dire, allungato questo traguardo, ma oltre a questa linea principale ci sono tutta una serie di altre possibilità di accedere alla pensione che di fronte alla critica principale della serie in Italia si va in pensione tardi, in realtà consentono tutta una serie di accessi agevolati, che rendono peraltro appunto complicata la materia. Se questo tema rende la vita complicata anche noi del fondo pensione? In realtà, beh, se parlo per la provincia di Belluno, oggi non è qui con noi, però Thomas è abbastanza appassionato di queste materie,
Sì.
quindi non sarà sicuramente come uno specialista del patronato, ma non è il suo mestiere, però spesso ne parliamo anche a livello individuale, la capacità di cercare di intuire quale può essere il sistema d'accesso alla pensione del lavoratore e incastrare in parallelo anche la previdenza complementare è una capacità, quindi no, non ci rende la vita difficile, diciamo che occorre studiarsi un po' le novità che di tanto in tanto vengono proposte dal legislatore, insomma,
Eh
ecco.
certo, anche perché lei ha giustamente specificato che ci sono altre opzioni, no? Per esempio l'opzione donna, della RITA, per esempio, di cui si parla poco, però per esempio ecco, anche l'opzione donna mi sembra sia ok, si può andare in pensione qualche anno prima, ma penalizzando un po' quello che è l'assegno mensile, quindi è dimostrato che anche in passato questo tipo di operazioni non hanno riscontrato il successo che magari ci si sarebbe aspettato o che si auspicava. Il fatto mi sembra, direttore, che è questo: meno persone che lavorano, meno lavoratori attivi, la vita che si allunga e qualcuno dovrà ben pagarle anche le pensioni. E quindi dovremo lavorare più a lungo e magari anche una previdenza integrativa che ce la facciamo noi. Adesso anche in Europa, no? Sono scattati. Voi ci siete già da 30 anni e più, no? Se non vado errato, ma anche in Europa adesso ci si sta, diciamo così, svegliando, se vogliamo, una sensibilità, se ne parla da tanto tempo, ma voi come Solidarietà Veneto comunque mi pare che in quest'ultimo periodo siate cresciuti comunque come adesioni, giusto, direttore?
Ma allora, diciamo così, intanto guardando un po', allargando l'orizzonte all'Europa, probabilmente altri paesi hanno dei sistemi pensionistici nei quali la previdenza complementare fatta attraverso i sistemi a capitalizzazione, quindi fatta attraverso gli investimenti, ha una presenza più robusta, più consolidata, e magari la previdenza pubblica invece ha una dimensione più contenuta, penso in particolare al nord Europa. Dunque, se vogliamo, siamo noi qui in Italia che abbiamo un gap da recuperare rispetto a questo, agli altri paesi. Gap che pian piano si recupera. Occorre dire che in effetti, mi ricollego al tuo ultimo spunto, negli ultimi anni l'attenzione da parte dei cittadini, specialmente dei più giovani, al tema della previdenza complementare sicuramente si è cresciuto. Proprio di questi giorni la pubblicazione dell'aggiornamento statistico della Commissione di Vigilanza al 30 di settembre, che ci fa vedere tutti i dati positivi: crescono le adesioni, crescono le contribuzioni alla previdenza complementare, rendimenti positivi. In questo quadro siamo piuttosto contenti che i tassi di crescita sia delle contribuzioni sia delle nuove adesioni registrate da Solidarietà Veneto hanno valori percentuali mediamente piuttosto elevati, superiori certamente alla media dei competitor. Quindi diciamo c'è una sensibilità che si sta crescendo, e in Veneto si sta crescendo con intensità anche maggiore rispetto ad altri luoghi, forse anche per la presenza del fondo territoriale. Ora, siamo soddisfatti di questo? Personalmente esprimo un parere parzialmente positivo, perché la percentuale di aderenti alla previdenza complementare in Veneto tocca circa il 40% della forza lavoro, quindi una dimensione probabilmente non sufficiente. Per paradosso, però, cosa posso dire? Come tu dicevi, da 31 anni facciamo l'attività del fondo pensione, ma molto spesso quando le persone arrivano al momento finale, al momento in cui si dovrebbe beneficiare del servizio per cui si è stati nel fondo per una vita intera, cioè l'erogazione della pensione, ecco che i lavoratori scelgono l'erogazione in forma capitale, non attivano una pensione, perché reputano in quel momento evidentemente che la pensione dell'INPS è sufficiente, e dunque il fondo pensione per certi versi perde il suo scopo principe. Che non vuol dire che non va bene, diciamo così, è comunque un'operazione vantaggiosa, sorretta da vantaggi fiscali, però allo stato attuale, diciamo, la pensione INPS nonostante tutto basta ancora a se stessa. La domanda che ci facciamo è: fino a quando durerà? Sarà sempre così? I processi demografici avranno una rotta negativa più rapida di quello che ci si attende? La scommessa è un po' questa, e la valutazione che fanno i più giovani è proprio quella di dire: ok, siccome non so come andrà a finire, cominciamo con il costituire un paracadute che, quando avrò, che ne so, 50-60 anni, mi metterà nelle condizioni di dire: ho delle forze mie proprie che posso attivare, o per integrare la pensione INPS se è troppo bassa, oppure anche per decidere di smettere di lavorare prima, qualora magari l'età pensionabile dovesse allungarsi ancora di più, insomma.
Certo, ci ha parlato del 40%, no? come percentuale di adesione nel Veneto. Avete un obiettivo a breve o a medio termine di incremento? Cioè, che percentuale sarebbe l'ideale per voi? A che cosa puntate, se c'è un obiettivo?
Sì, abbiamo in effetti un obiettivo, ma non basato tanto sulla percentuale di adesione in Veneto, che non dipende chiaramente soltanto da noi, ma anche da tutti gli altri operatori che operano sul territorio. E sostanzialmente con l'attuale passo noi puntiamo ad arrivare a 100.000 aderenti con il TFR, con il contributo azienda, con il contributo lavoratore alla volta del 2030. Quindi questo come obiettivo principale. Riteniamo tuttavia che un obiettivo prudente, questo, che senza tanti eccessi. Riteniamo che le novità che potrebbero arrivare dall'accreditamento di Solidarietà Veneto a quale fondo di riferimento regionale, una volta che l'iter avviato dalla regione in virtù della legge regionale sul welfare del 2017 si sarà concluso, ecco, questo passaggio che ci fa diventare non più soltanto espressione di un risultato della contrattazione, ma abbiamo il pubblico, la regione, quindi la collettività intera, perché lì c'è la rappresentanza dell'intera collettività del Veneto, ecco, avrà un suo fondo di riferimento. Questa novità, questo elemento ulteriore potrebbe probabilmente dare un valore maggiore anche di visibilità del Fondo Pensione Solidarietà Veneto, ma insomma a noi poi l'importante è cercare di far bene il nostro lavoro affinché le persone abbiano beneficio e soddisfazione del servizio che eroghiamo.
Certo, si parla quindi anche di più adesso di previdenza complementare, direttore, ma non si parla della possibilità di accedere a un fondo come il vostro da parte dei dipendenti pubblici, questo, eppure anche loro sono in questo momento un po' nell'occhio del ciclone, no, per quanto riguarda le pensioni, ma di questo non se ne parla ancora per il momento.
No, non se ne parla, perché in effetti la possibilità di adesione a un fondo di previdenza complementare è determinata effettivamente dalla contrattazione, quindi se oggi a Solidarietà Veneto possono aderire i lavoratori dipendenti, che ne so, dell'occhialeria o del settore metalmeccanico, è perché i contratti di lavoro che sono applicati nelle aziende di questi settori vedono come firmatario datoriale la Confindustria o le sue articolazioni, che è anche firmataria degli accordi istitutivi di Solidarietà Veneto. Quindi un giorno qualcuno ha firmato dicendo: le aziende che applicano i miei contratti possono far accedere a Solidarietà Veneto i loro dipendenti. Le aziende del pubblico impiego hanno un datore di lavoro un po' diverso dal solito, no? Perché è lo Stato, lo dico in senso lato, perché ci sono tante forme intermedie, diciamo, e ad oggi lo Stato o queste forme intermedie non sono firmatarie degli accordi istitutivi di Solidarietà Veneto, quindi questo tipo di passaggio non ha modo di verificarsi, anche se in realtà nelle altre due regioni dove operano fondi territoriali, quindi il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta, i pubblici dipendenti possono, questo passo è stato fatto, quindi possono aderire ai fondi territoriali Labor Funds e Fondemen.
È una cosa su riflettere, così come riflettere adesso, credo, in questi giorni di particolare attualità è la salvaguardia dell'ambiente, no? Se ne è parlato del G20, se ne è parlato a Glasgow degli investimenti anche sostenibili, quindi della finanza sostenibile, però uno dei nodi è questi famosi, cioè ci si... Spesso purtroppo ci riempie anche la bocca di questi investimenti sostenibili, ma ci sono anche i fenomeni del washing, no? Di chi utilizza impropriamente forse questi strumenti di comunicazione per attirare diciamo così il risparmiatore verso presunti investimenti green, diciamo. Per voi, mi ricordo, ne parlavamo invece qualche mese fa, direttore, proprio di un investimento importante per il futuro immediato proprio su questi settori ESG, su questi investimenti green, di 50 milioni di euro, se non ricordo male. A che punto siamo? Avete deciso come investirli? Se sì, dove? Nel Veneto, in Italia, all'estero? Come siamo? Perché questo mi sembra un nodo molto importante. I risparmiatori è anche legittimo che sappiano dove vanno convogliati i propri soldi.
Beh, sì, giustamente, mi sembra assolutamente legittimo. Beh, parto dal tuo primo spunto. L'impatto mediatico delle discussioni degli ultimi giorni, in cui abbiamo visto peraltro protagonista anche l'Italia sul tema della sostenibilità del clima, mi pare sia stato, non dico fenomenale, ma veramente molto molto forte. Benissimo, speriamo che, come dice Greta, alle parole seguono i fatti e non ci si fermi a questo famoso, ormai lo devo dire anch'io, non resisto, bla bla bla, ok? Sta di fatto che di fronte a una campagna di questo tipo probabilmente il rischio greenwashing esiste, perché diventa di moda vendere il prodotto green, tutto diventa green e quindi alla fine cos'è veramente sostenibile? Per cui un tema di controllo sulla tipologia degli investimenti sicuramente è legittimo ed è anche uno dei motivi per cui siamo impegnati su questa tematica con delle risorse qui interne che si occupano del controllo, dato che tutta l'attività del Fondo Pensione Solidarietà Veneto andrà a uniformarsi nell'arco di qualche settimana proprio alla piena adozione dei criteri di sostenibilità. Detto questo, tali criteri diciamo vengono applicati pure nella selezione degli investimenti cosiddetti diretti a lungo termine nella proverbiale ormai economia reale e dunque anche nelle infrastrutture, come tu citavi poco fa. Il target di investimento in questo ambito era di 65 milioni complessivi, a cui si aggiungevano peraltro gli investimenti nel private equity Italia, quindi nel capitale delle piccole imprese non quotate. Quindi nel momento in cui questa intervista sta andando avanti, siamo proprio alla stretta finale, abbiamo individuato di fatto gli oggetti, o meglio i soggetti, che saranno destinatari delle risorse di Solidarietà Veneto, e nell'arco di, credo, qualche settimana potremo rendere pubblici questi soggetti. Ora è ancora riservato, siamo ancora proprio in fase conclusiva di questo percorso. È un mestiere molto responsabilizzante, diciamo così, perché un conto è andare a investire 100 milioni nelle classiche obbligazioni quotate o nelle azioni quotate, altro conto è andare a selezionare strumenti che investono in un arco temporale magari di 15 anni nelle infrastrutture del nostro continente. Certo. Significa di fatto contribuire un po' a quella che sarà la realtà europea o italiana da qui a 15 anni, per cui il fondo pensione, attraverso le risorse messe da parte da chi lavora, costruisce il futuro, in effetti, ed è, ripeto, responsabilizzante, perché bisogna farlo bene.
Esatto, anche perché di investimenti sul territorio ci saranno, e lo speriamo, l'ha detto anche il Premier, no? Il PNRR ci mette di fronte a grandi opportunità, però bisogna coglierli. Anche l'alleanza fra pubblico e privato è fondamentale, quindi è vero.
E sta proprio anche perché il ruolo dei fondi pensione, perché è un investitore pur associativo ma privato, che può affiancarsi agli investimenti pubblici per rendere più efficace questo tipo di percorso. Sai, qualcuno ha detto che il cambiamento sembra quasi guidato più che dai politici, stavolta dalla finanza stessa, e a questo punto bisogna chiedersi quale finanza. Può essere anche la finanza del fondo pensione a guidare il cambiamento. Ecco, questo, da questo punto di vista, grossa responsabilità anche a chi i fondi pensione li ha creati, perché c'è la possibilità di dare un'impronta originale diversa forse da quella del passato.
Eh sì, anche perché, direttore, mi perdoni, questa puntata potremmo farla durare tre quarti d'ora. C'è un fondo pensione svedese che addirittura ha investito su un'infrastruttura a Milano. Cioè, questo è un esempio di come anche all'estero i fondi pensione abbiano un peso molto molto importante, guardi inoltre. È venuta in mente questa cosa perché dalla Svezia addirittura questo fondo pensione.
Questa è una cosa interessantissima, davvero ci vorrebbe tre quarti d'ora, no? Noi spesso, da patrioti un po' partigiani, diciamo con i soldi del fondo pensione andiamo a investire all'estero. Ma guardate che se l'Italia diventa paese credibile, è assolutamente capace al tempo stesso di attrarre molte più risorse dagli investitori istituzionali stranieri. Chiediamoci qua in giro quante delle nostre aziende sono partecipate in maggioranza o in minoranza da fondi pensione stranieri. Allora, a questo punto la domanda piuttosto è: che tipo di politiche di investimento fanno questi soggetti nelle aziende? Oppure un'altra domanda può essere: come mai c'è stato bisogno di chiamare capitale straniero o soprattutto governance straniera nelle aziende? C'è un tema di ricambio generazionale. Dico l'ultima e poi mi fermo. Probabilmente non è forse il tema delle risorse che mancano, in questo caso quello che come fondo pensione vediamo come tema centrale per la nostra economia. Il tema grosso è quello delle risorse umane, che vanno in pensione quando, presto, tardi, risorse umane che persone che magari vengono ricercate dall'azienda ma non si trovano, perché non ci sono professionalità. E allora tu puoi avere tutte le risorse per creare, costruire il futuro, ma se ti mancano braccia, gambe e teste,
È più difficile. E anche le risorse per il lavoro, no? Le politiche attive del lavoro. Si dice come si andrà in pensione, ma quando si andrà in pensione, ma come si andrà in pensione? I lavori usuranti, magari poi c'è il cuneo fiscale, insomma, tantissime tematiche. Però, direttore, purtroppo sto guardando effettivamente abbiamo già terminato. Avrei voluto farle anche altre domande sull'inflazione e sui rendimenti, che è molto importante. Ma se è d'accordo, avremo tempo e modo di parlare. parlarne anche il mese prossimo, perché sono argomenti che non si possono chiaramente affrontare in 30 secondi ed il tempo, ai noi, c'è veramente tiranno. Noi la ringraziamo moltissimo, direttore, ancora grazie, buon lavoro a lei e tutto lo staff di Solidarietà Veneto.
Grazie ascoltatore, un saluto a tutti e alla prossima.